Entrambi gli stati, sia l'Argentina che il Brasile, sono stati coinvolti in qualche modo, però sono esposti diversamente agli occhi del mondo. Il Brasile sembra coacervo di morti, di situazioni assurde con un presidente che si comporta in modo inadeguato, mentre invece dell'Argentina si sa poco o nulla. E questo coinvolge però anche vari aspetti della vita, oltre a quello principalmente sanitario, anche quello che so, delle favelas. C'è ad esempio Villa Azul, ho letto da qualche parte che è un barrio bonaeriense che è stato completamente chiuso e si dice anche da parte delle autorità che se non l'avessero fatto ci sarebbero stati migliaia di morti in più. Contemporaneamente invece nelle favelas brasiliane la situazione è molto peggio, ma è stata presa in mano addirittura dalle gang interne, e in quel caso è stato meglio che non se si è messo in mano alle autorità e soprattutto alla polizia. Ecco, questo potrebbe già essere un primo quadro per fare il confronto tra le due nazioni che vedono Fiammetta da una parte in Brasile e Susi, credo a Buenos Aires, che possono raccontarci che cosa succede nei due grossi paesi latinoamericani.
Posso cominciare con qualche riflessione? Brasile. E quindi sì, ovviamente l'immagine del Brasile, sia interna che esterna, l'immagine, come io dico, sembra Gilead, se qualcuno ha visto la serie di Handmaid's Tale, quindi uno stato teocratico. Che sta anche in questa situazione di pandemia, non soltanto sta comunque riaffermando le nefandezze già precedenti, quindi nel governo Bolsonaro, sta comunque ormai allineandosi, credo già sia forse il paese più negazionista del mondo e quindi anche più, insomma, più colpevole, insomma, negligente nei confronti della popolazione brasiliana. E questo però sicuramente, visto che anche hai nominato le favelas, comunque è una situazione che dipende molto dalla classe sociale e dai territori, perché come ben sappiamo, se comunque il virus è un virus che non guarda in faccia nessuno, i vari strati sociali della popolazione sono esposti in modo diverso. E questo si è visto anche oggi, adesso diversi stati stanno, perché il Brasile è un paese federale, quindi diversi stati hanno autonomia, hanno approvato comunque insomma, un certo relax nelle misure, quindi sono state riaperte diverse cose, insomma, l'isolamento sociale che già comunque era basso, non eravamo neanche nella fase 1 del lockdown, non abbiamo mai fatto il lockdown, adesso comunque sembra effettivamente che l'isolamento sociale lo stiamo facendo in 18, in 20 persone in tutto il paese. E sono viste appunto delle immagini dei lavoratori delle periferie andando a lavorare, quindi tutti con la maschera, ma impilati dentro gli autobus. E questa è un'immagine molto chiara e molto efficace della differenza. E quindi anche come questa pandemia e la negligenza voluta del governo Bolsonaro, che attualmente ha soltanto il ministro della salute, un ministro interino e generale, quindi abbiamo di fatto un governo militare, il governo quasi più militare che ai tempi della dittatura stessa, è un ministro interino che non sa assolutamente che cosa dire, non sa assolutamente che cosa fare. Ha fatto anche sparire i dati dei morti, dei casi di contagio di Covid in Brasile, tanto che la Johns Hopkins University, che sta facendo il monitoramento mondialmente dei casi, ha eliminato il Brasile dal suo report giornaliero.
Intanto il fatto che ci sia poca informazione sull'Argentina non lo so, forse è significativo, no? Nel senso che nel continente latinoamericano ci sono dei casi un po' estremi, come quello del Brasile in questo momento, per cui dell'Argentina poco, arriva poca informazione. Non è così. Cioè, l'Argentina è passata soprattutto all'inizio per il paese che stava facendo le cose per bene, perché ha iniziato con una quarantena totale molto presto, il 21 di marzo ci hanno messo in lockdown e e con un discorso da parte del presidente che tendeva a sottolineare che si sarebbe preso cura della salute degli argentini e non avrebbe difeso gli interessi economici, no? In questa specie di binomio tra economia e salute in cui la salute era prioritaria. All'atto pratico, in realtà, le cose ovviamente sono più complesse e più contraddittorie. Adesso siamo in quarantena da quasi 3 mesi, ci prendono in giro gli altri stati dicendo che abbiamo la quarantena più lunga di tutto il mondo. Quello che si è riuscito a fare è stato un po' appannare la famosa curva dei contagi, però per esempio qui nella capitale, a Buenos Aires, ci sono i problemi più grossi e in questo momento stiamo con una curva che è in salita, quindi stiamo andando verso il picco. Nei quartieri popolari, nelle villas, che qui le chiamano villas, però insomma corrispettivo delle favelas, quelli che conosciamo come i quartieri marginali, cresciuti senza servizi e senza pianificazione urbanistica, sono ovviamente i quartieri che hanno sofferto di più. In alcuni è mancata l'acqua per settimane, ci sono stati una serie di problemi strutturali sopra i quali l'emergenza sanitaria e la impossibilità di mantenere la distanza sociale e le norme igieniche hanno ovviamente inciso in maniera più forte. Il caso di Villa Azul che riportavi in realtà è diventato famoso come un caso molto, molto polemico, perché la risposta davanti alla crescita dei contagi è stata la militarizzazione del barrio, che è diventato una sede di ghetto con i blindati fuori per fare in modo che la gente non entrasse e non uscisse. E in generale c'è questa critica, le politiche del governo sono state poco efficienti con i quartieri che avevano più necessità. Teniamo conto che il lavoro informale è super diffuso in Argentina, nella capitale, e in questi quartieri in particolare, per cui davanti alla quarantena l'impossibilità di lavorare e quindi di avere un ingresso economico è diventata imperativa, e soprattutto in queste zone la gente ha continuato a cercare un ingresso economico. I fondi, i sussidi sono stati completamente insufficienti e le misure sanitarie, compresi i test per verificare il contagio, sono arrivati molto tardi, già in emergenza e già in situazioni di grande gravità. Il barrio 31, che è vicino alla stazione centrale di Buenos Aires, e il problema è esploso dopo che è morta una referente politica del barrio, piuttosto giovane tra l'altro, è diventato uno scandalo grande perché si sono mosse le organizzazioni sociali e hanno cominciato a fare i test. Un po' questo è per riportare il quadro della situazione.
Quindi non è poi così diverso, la militarizzazione c'è stata in entrambi i paesi, soprattutto rivolta ai barrios, a Villa Azul nel caso di Buenos Aires o delle favelas nel caso brasiliano.
Sì, io direi che ci sono comunque delle differenze sostanziali, nel senso che il governo ha una politica diversa. Cioè l'Argentina ha un governo peronista che dialoga con le organizzazioni sociali, è un dialogo, un tira e molla comunque, no? Cioè, i fondi vengono distribuiti, a livello alimentare si cerca di metterci un tampone, diciamo, però questo quando le organizzazioni sociali si muovono. È un panorama complesso dal punto di vista politico tra organizzazioni di quartiere che stanno sul territorio e che sono affini al governo e altre che sono un po' più orientate a sinistra, diciamo. Però in generale è appunto un tira e molla per ottenere il minimo per poter risolvere i problemi di base alimentari e di igiene nei quartieri. È diverso il caso del Brasile, dove c'è la negazione completa, no? del virus, e c'è la priorità assoluta all'economia, per cui non si fa il lockdown, non si chiude e non si prendono nemmeno le misure sanitarie minime. Quindi no, ci sono delle differenze. Poi ovviamente la militarizzazione e la repressione sono uno strumento che lo Stato utilizza sempre quando ha sotto mano una situazione che non riesce a gestire, è chiaro.
Secondo me, proprio senza correre il rischio di sembrare una persona con delle simpatie peroniste, però per me proprio la differenza è proprio talmente abissale e talmente evidente agli occhi anche dei brasiliani stessi che stanno usando comunque l'Argentina come riferimento e agli occhi delle persone che abitano in Argentina con cui io parlo, che appunto prendono l'esempio del Brasile come un riferimento di tutto ciò che non dovrebbe stare insomma, accadendo in questo modo, per me è molto evidente, anche perché se parliamo di militarizzazione, la militarizzazione delle favelas brasiliane è una realtà da molti anni, sicuramente accentuata dall'approvazione dell'intervento militare, che era anche la stessa intervento militare che aveva denunciato Marielle Franco prima di essere uccisa. Per me il fatto della la differenza non è tanto la militarizzazione dei quartieri che c'è sempre stata e lo sterminio della popolazione nera e favelada del Brasile è una realtà, e magari ne possiamo parlare anche meglio dopo, però la questione della militarizzazione del governo, cioè la sfera politica, una sfera politica militare in Brasile, e questo si vede anche nella gestione di questa pandemia, ossia la non gestione di questa pandemia, il fatto che vengano fatti sparire i dati dei contagiati, che non ci sia più modo per i cittadini brasiliani di insomma poter sapere appunto com'è la situazione, come va la situazione, quali sono le misure del governo, ci fa ricordare purtroppo i tempi della dittatura militare che è durata dal 1964 all'85 e ci fa ricordare il modo in cui vengono fatte sparire le persone, la vita delle persone, e dimostra in verità fondamentalmente il totale disprezzo che il governo Bolsonaro a livello politico, ma il bolsonarismo a livello sociale ha. Perché ricordiamoci che comunque Bolsonaro, nonostante le nefandezze che compie, è comunque un governo che ha ancora una certa base di sostegno popolare.
A proposito, anche negli ultimi giorni ci sono stati alcuni movimenti che si sono chiamati il 70%, mi pare, per dire che loro, loro i bolsonari, i bolsonaristi sono ormai minoranza. Questo però non ha cambiato nulla all'interno, non dico all'interno per quel che riguarda la politica o le istituzioni, figure, ma all'interno della percezione della legittimità del governo attuale.
Ci sono dei dati positivi a livello di movimenti sociali ultimamente, appunto un gigante che era abbastanza addormentato, no? Il Brasile. Il movimento 70% è un po' in generale tutta l'opposizione che va un po' dal centro fino alla sinistra, comunque tutta l'opposizione a Bolsonaro. Però ci sono delle cose più specifiche che sono appunto le cose che sono successe, sono appunto l'opposizione in strada, quindi nel momento in cui c'erano i manifestanti pro Bolsonaro contro il Supremo Tribunale Federale che appunto manifestavano a favore di una dittatura militare, per il ritorno della dittatura militare, ultimamente, nelle ultime settimane, sono scese in piazza le persone come movimento antifascista, chiamato movimento antifascista e contro la violenza razziale, anche ispirandosi comunque ai fatti che stanno avvenendo nel movimento Black Lives Matter, che abbiamo tradotto qua come As Vidas Negras Importan. Quindi un tentativo di non racchiudere solo un'opposizione bianca solo al bolsonarismo, ma essere comunque una presenza contro il fascismo. In generale un'opposizione reale nelle strade, impedire che i bolsominion, come li chiamiamo qua, si manifestino. E questo è stato molto interessante perché all'inizio erano veramente pochi, e invece ultimamente c'è stata proprio una chiamata in varie città, San Paolo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Bahia, Salvador, quindi in tutte le città ci sono stati manifestazioni abbastanza consistenti antifasciste, e questo è un grande segnale. Un altro grande segnale è che chiaramente la repressione già si sta organizzando.